Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Di natura, che cosa cercano le persone intorno a noi? E potrei aggiungere, di natura, che cosa cerchiamo noi? Si corre dietro a stare bene, avere meno problemi, avere cose materiali, dal piccolo al grande, ad essere visto bene dagli altri, a godere la vita, avere i piaceri in base ai tuoi gusti. Ma nessuna di quelle cose riesce a soddisfare il cuore. La cosa più meravigliosa del mondo, l'unica cosa che potrebbe mai veramente soddisfare il cuore, è l'amore. L'amore. Quello che è veramente bello, è meraviglioso, è il vero amore. No, non quello che il mondo chiama amore, quello è tutto un altro discorso. Quello dipende dai sentimenti. E quindi tu senti persone dire un giorno, oh, lo amo tantissimo, e dopo un po' non lo amo più. Non era mai vero amore. Il vero amore rimane. Il vero amore non è che mi sento bene con quella persona. Il mondo conosce poco il vero amore, ma il vero amore è quello che è meraviglioso. I sentimenti possono essere forti oggi e sparire domani, ma il vero amore è qualcosa di profondo che viene da Dio, che opera in te e dà una gioia che nessuna cosa del mondo può dare. Il vero amore non origina nel cuore umano, perché di natura il nostro cuore è egoista. Il nostro amore in sé è sempre debole e mancante. Il vero amore viene da Dio e noi possiamo amare con il vero amore solamente in base a quanto dimoriamo in Cristo. E conosciamo il profondo amore di Dio. Per comprendere meglio il vero amore, Dio ci aiuta a comprendere meglio l'amore di Gesù Cristo. Conoscendo il suo amore, possiamo iniziare ad amare anche noi. Noi stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, siamo arrivati al capitolo 13. Questo Evangelo mostra molto dell'amore di Dio in Cristo. E in capitolo 13 vediamo Gesù, il Cristo, pieno di gloria, che si umilia per servire i discepoli, lavando i loro piedi, un atto di umiltà, insegnando a loro di servire gli uni gli altri, e stava per compiere un atto di umiltà infinitamente più grande, andando alla croce. Abbiamo visto che Gesù ha dichiarato che sarebbe tradito, una cosa terribile. Se esiste una cosa contrario al vero amore è il tradimento. E Gesù, pur sapendo che sarebbe tradito, non si ritira indietro, ma va avanti verso la croce per amore. Addirittura manda Giuda a compiere quell'atto. Manda Giuda perché Gesù controllava tutto e ha detto adesso è il momento che Giuda deve andare perché è un appuntamento nel giardino dove deve essere arrestato in a certo orario. Adesso, quindi, tutto gestito e non si è tirato indietro. Avrebbe potuto, ma non voleva perché ci ama. Ma questo mi ricorda che Dio è pienamente in controllo anche dei dettagli delle nostre prove. Gesù sapeva che, avendo finito la cena, sarebbero andati al giardino, sarebbero arrestato, maltrattato, oltraggiato tutta la notte, nella mattina appeso alla croce. E a mezzogiorno sarebbero arrivato le tenebre, l'ira di Dio per 3 ore. Sapeva che il terzo giorno, per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce. Sapeva tutto. Gesù sapeva tutto, ma anzi essere preso con quello che stava per succedere. Gesù pensava tuttora ai suoi discepoli. Questo è il cuore di Gesù, cuore di amore. E noi vogliamo andare avanti in questo brano, iniziando con versetto 31, abbiamo concluso con 30, che Giuda è uscito, era notte. Adesso Giovanni 13, 31. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà subito. Ora che è iniziato quello che porta alla croce e la risurrezione. Perché con il fatto di mandare Giuda a chiamare gli uomini che sarebbero venuti a arrestare Gesù, era iniziato tutto. La preparazione era tutto finito adesso. Giuda era già uscito. Tutto questo avvenimento della croce era già iniziato. Perché Giuda in quel momento stava camminando a dire loro: venite adesso. E perciò Gesù dichiara: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Vogliamo considerare questo prima. Notate che Gesù dice, si chiama qui, il Figlio dell'uomo è glorificato, perché come Figlio di Dio era già glorificato. Ma non ancora in modo pieno come Figlio dell'uomo. Gesù come Figlio di Dio è eterno. Glorificami, o Padre, con la gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Gesù era sempre glorificato come Figlio di Dio, ma ha preso umanità e non era ancora glorificato come Figlio d'uomo. Quindi, ora, in quello che è già iniziato, il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Questo è importante capire. Infatti, una cosa incredibile è che in cielo, leggiamo in Apocalisse 5, si vede l'agnello in cielo come appare? Immolato. I segni della croce rimangono su Gesù, glorificato come Figlio dell'uomo in cielo tutta l'eternità. Perché per tutta l'eternità si vede quello che ha fatto per comprare un popolo. E quindi era iniziato questo avvenimento che comprendeva la croce e la risurrezione. Quindi ora il Figlio dell'uomo è glorificato. Attenzione, quando la Bibbia dice ora, è subito, è al tempo di Dio. Noi diciamo ora, intendiamo in questo istante. Dio ha un orologio diverso dal nostro. Quando dice subito, subito per me vuol dire nei prossimi secondi, per Dio subito che già sta per succedere. Dio è sopra il nostro tempo. Allora, in che senso il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui? Ma nella risurrezione, ma sì, ma non solo. Pensate, non mica solo nella risurrezione. In che modo? È una bella frase. Ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. In che senso? Dobbiamo fermarci a pensare agli attributi di Dio. Dio, più di qualunque attributo, viene menzionato nella Bibbia, la santità di Dio. Dio è santo. totalmente separato dal peccato, odia il peccato, deve odiare il peccato per la sua santità. Non si può avere peccato nella presenza di Dio. Dio non può tollerare il peccato. Dio è santo e glorioso, separato dal peccato. Dio è anche giusto. E perciò, essendo giusto, eri giudice, devi punire il peccato. Non può chiudere l'occhio. Non può dire, ma dai, ti amo, vieni comunque. No, non può andare contro chi è Dio. Dio non può accogliere peccatori. Andare contro la santità e la giustizia. Ma qui sorge un problema immenso. Dio è anche amore e misericordia, ma non si può mettere insieme l'amore e la misericordia con la santità e la giustizia di Dio. L'amore vorrebbe accogliere i peccatori, la misericordia vorrebbe accogliere, ma il debito deve essere pagato. Quindi, a livello di cosa è possibile, è impossibile concedere la santità e la gloria e la giustizia di Dio da una parte e l'amore e la misericordia di Dio dall'altra parte. È un problema irrisolvibile. Ma Dio ha risolto. È impossibile concedere questi attributi, ma Dio li ha messi insieme in Gesù Cristo, glorificandosi, provvedendo Dio stesso la soluzione che era impossibile ottenere. Perché sulla croce Dio ha agito con giustizia, giudicando e condannando il peccato e punendo il peccato pienamente in Gesù Cristo. Così ha mantenuto la sua giustizia. Non ha compromesso. Non ha chiuso l'occhio. È stato un giudice totalmente severo. Doveva essere, perché è santo. Ha versato tutta la sua ira su Gesù Cristo. E così ha soddisfatto la giustizia. Abbiamo qualche canto che dice la giustizia fu soddisfatta. Ecco perché. Ma così Dio mostra anche il suo amore, la sua misericordia, senza compromettere la sua santità e sua giustizia, pagando Dio il debito in Gesù Cristo. Dio riesce a mostrare il suo infinito amore e misericordia verso l'uomo peccatore, senza fare compromessi. Allora Dio ha fatto l'impossibile. E questo, fare l'impossibile, glorifica il Figlio che ha compiuto questo. E con il Figlio che è glorificato, il Padre, Dio è glorificato. Dio è glorificato in Cristo Gesù sulla croce. Dimostra chi è Dio. Quindi Dio ha mandato il suo Figlio, Figlio di Dio, a diventare anche figlio dell'uomo umano, per caricarsi del peccato dell'uomo, per morire sulla croce per tutti coloro che Dio avrebbe mai salvato. Quindi, alla cena, ormai Gesù avvia tutto, avvia gli avvenimenti della croce, mandando Giuda a chiamare i giudei, e poi si presenta a lui, a loro, dicendo: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in lui. Poi in 32 Gesù ripete: se Dio è glorificato in lui, e lo è, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà subito. Come dico subito, noi pensiamo adesso, in questo momento, per Dio il tempo è molto più grande. Per Dio, così dice, per Dio 1000 anni sono come un giorno. Quindi subito E subito nel tempo di Dio, era subito, era proprio il processo che glorificherebbe Cristo pienamente. La vera gloria non arriva facendoci grandi. La vera gloria non arriva quando faccio vedere quanto sono bravo. La vera gloria arriva umiliandomi e lasciando che sia Dio nel alzarci. Cosa dice Primo Pietro? Sottomettetevi anche in Giacomo. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed Egli vi innalzerà. Allora, nel versetto 33 vediamo ancora di più del cuore di Gesù per i suoi discepoli e ringrazio Dio anche per noi. Seguite mentre leggo Giovanni 13:33. Figliuoli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Ci aiuta a capire di più il cuore di Gesù se spiego la parola figlioli. Questa è una parola che viene usata solo qui in tutti i quattro Evangeli. Viene usato una volta in Galati e Giovanni, nell'epistola di Giovanni, lo usa 7 volte. Ed è una parola che vuol dire piccoli bambini. È una parola piena di affetto, di tenerezza, che un genitore non direbbe a un figlio di 12 anni, ma si dice a un piccolo bambino che si tiene in braccio e si dice, oh figliolo, ma è una parola, non si dice. Non si dice come qui si potrebbe dire, oh mio, nel Veneto, mio Putin, un adulto di... No, non si dice questo era un figlio grande. Si dice solo era un bimbo piccolo. Era un termine di affetto, di tenerezza. Era l'unica volta che abbiamo dove Gesù usa questa parola. Questa è l'unica volta che questa parola esce dalla bocca di Gesù nella Bibbia. E Gesù usa quella parola, figlioli, piccoli, per poco tempo sono ancora con voi. E si vede l'affetto, si vede la tenerezza. Questo è il cuore di Gesù Cristo per noi. Grazie a Dio. Gesù sapeva che i suoi discepoli stavano per entrare in una prova. Cioè, fino a quel punto erano stati con Gesù, cioè fisicamente con Gesù. Sì, avevo mandato loro in missione per un po' di tempo, ma avevano vissuto con Gesù. Stavano per entrare in un periodo di circa 50 giorni di essere senza Gesù e senza lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo arrivò a Pentecoste dopo 50 giorni. Quindi, a differenza da noi, avevano davanti a loro una prova di essere privati da Gesù, che stava per andare in cielo, e ancora senza lo Spirito Santo. Aspettate, dirà a loro. E quindi Gesù sta preparando loro per questa prova, con grande tenerezza. Gesù dichiara loro che dove stava per andare lui non potevano venire. Allora aveva detto questo anche ai giudei, ma c'è una grande differenza. I giudei che non credevano in Gesù non avrebbero mai potuto seguire Gesù. I discepoli invece, come leggeremo nel versetto 36, in avanti potrebbero seguire Gesù, ma non a questo punto. Quanto è importante che comprendiamo che quando Dio ci salva, ci lascia sulla terra per il tempo stabilito da Lui. Il tempo perfetto ci lascia sulla terra per compiere in noi la sua opera di santificazione. Ci lascia sulla terra per crescere la nostra fede tramite le prove, per purificarci, per farci diventare santi, irreprensibili, per compiere la sua opera, per annunciare Cristo ad altri. E poi al tempo stabilito da Dio, affinché possiamo seguire Dio, ci porta con sé. Ma al momento non era il momento per Pietro e gli altri, e quindi dove io vado voi non potete venire in avanti ora, più tardi sì. E ringrazio Dio che anche noi non seguiamo Gesù subito quando ci salva, abbiamo un percorso, siamo pellegrini. E quindi in questo versetto voglio afferrare di più il cuore di Gesù, figlioli, e poi spiego a loro, io vado e a questo punto non potete seguirmi, li prepara, questo è il cuore di Gesù. Allora, lasciando loro, lascia loro un nuovo comandamento che potete dire, ma non è nuovo, ma vediamo, vediamo. Quello che stiamo leggere in 34 e 35 è grandissimo come verità. Leggiamo. Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Allora, a prima vista uno potrebbe dire, ma scusami, non è nuovo come comandamento, è già nel Levitico. Vi leggo Levitico 19:18. Tramite Mosè Dio ha detto questo. Non farai vendetta e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Antico Testamento. Allora, in che senso è un nuovo comandamento? Sembra lo stesso. No, guardate bene. Guardate bene, è lo stesso? No, non è lo stesso. Non è lo stesso. Cosa dice in Levitico? Di amare il tuo prossimo come? Come te stesso. Il nuovo comandamento di amare gli uni gli altri come? Come io vi ho amato. Molto più alto. Molto più alto. Come metro. Come che Gesù ci ha amato e ci ama? Come aveva amato i discepoli e cosa stava per fare per mostrare il suo amore? Si è sacrificato. Tutti i giorni si è sacrificato le sue preferenze, tutti i giorni le sue preferenze, i suoi diritti e anche i suoi bisogni. Il figlio dell'uomo, le volpi hanno le tane, il figlio dell'uomo non ha posto per posare la testa. Gesù si è dato totalmente, sempre e completamente sulla croce. Ecco come ci ha amato. Quindi, vi comando che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Così è un nuovo comandamento. È un amore totale. I giudei non avevano quel livello di amore, ma è quello che Dio ci chiama a avere. È una vita radicalmente diversa dalla vita normale. Con questo amore sento di un bisogno, dico, ma io sono occupato, non ho tempo, dico quello? Con questo amore dico quello? Non è un buon momento. Vorrei aiutare, ma non riesco. Io, no signore, aiutami, io mi impegno, vedo il bisogno, non ho pace, devo fare qualcosa, aiutami. Le mie forze non sono sufficienti, il mio tempo non è sufficiente, ma mi butto, benedice, solo i pochi pesci e pane che ho non è sufficiente, ma io do quello che ho. È un amore diverso. E Dio in Cristo qui ci comanda, ci dà questo nuovo comandamento. Allora, attenzione, potremmo pensare, ma che vita pesante Scusami, se io vivo così, ma scusami, chi pensa a me? Se io vivo così, chi pensa a me? E qual è la risposta? Chi pensa a me? Dio. Chi riesce a curarmi meglio? Me stesso o Dio? Chi riesce a curarmi meglio? Io riesco a curarmi meglio o Dio riesce a curarmi meglio? Questo è una vita che si cammina quella via solo per fede, fede in Dio. Però umanamente, se solo io vivo così, sono curato da Dio, ma che cosa succede? Se in una chiesa, una grande parte di noi viviamo così, com'è la vita? Com'è la vita quando tanti vivono così? Io sono amato, non da me stesso solo, no, sono amato da altri. È una vita bellissima, è il più vicino al cielo che si può avere sulla terra. Quando viviamo ognuno pensando a se stesso e alla propria famiglia, ma non riusciamo a fare le nostre cose, e ognuno pensa così, non è come cielo, non è come cielo. Quando noi viviamo come Gesù ci sta comandando, è meraviglioso, è meraviglioso, e si vive così per fede. Quanto è importante che valutiamo le nostre vite per vedere come possiamo crescere nell'amare più così per fede. Allora, quando valutiamo la vita, Gesù dice una cosa meravigliosa nel versetto 35. Da questo amore gli uni per gli altri che rispecchia il mio amore, da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Se avete amore, questo tipo di amore gli uni per gli altri. Che cosa distingue i veri credenti? Che fa sì che tutti vedano che siamo veri credenti? Sono le grandi opere che compiamo? La grande conoscenza, le grandi capacità intellettuali, siamo studiosi, abbiamo studiato, siamo bravi a parlare, siamo eloquenti e tutti vedono, wow, riescono anche a parlare con i più grandi, dibattere, discutere, wow, quanto parla bene, questo è come il mondo conosce che siamo veri discepoli? No. Guarda quanto si sacrifica, dorme sul letto di chiodi, mangia una volta al giorno, pesa 30 kg, non è quello. Se si sacrifica per sacrificare, no. Il mondo riconoscerà che siamo i veri discepoli di Gesù se noi amiamoci gli uni gli altri così. Dammi una chiesa di persone semplici dove nessuno è bravo a parlare, ma dove amano così e avranno una luce potentissima più che una chiesa con 50 uomini bravissimi a parlare. È l'amore. Ed è alla portata solo degli intellettuali? A chi è alla portata amare così? A tutti. Non dipende da capacità. Non dipende da capacità. Questo tipo di amore non dipende minimamente dalle tue capacità di essere bravi. Questo è il cuore di desiderare il vero bene e di impegnarti per ottenere quel vero bene per gli altri. Grazie a Dio. Ma allora attenzione, questo amore è una fatica. È una fatica. Notate quello che Paolo scrive ai credenti a Tessalonica, 1 Tessalonicesi 1, 2 e 3. Lui a distanza sentiva del loro amore. Vi leggo. Noi rendiamo del continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio nostro Padre. Il vero amore di cui stiamo parlando è una fatica, non brutto, ma è una fatica. Quindi è visibile. Non è un sentimento che non è visibile. È una fatica, è un sacrificio e le persone vedono quello che fai. Vedono la tua fatica. Vedono i tuoi sacrifici e ne parlano. Wow, quelle persone, ma non ci credo, guardo come vivono. E così siamo la luce del mondo. Certo, alla luce di questo, ognuno di noi che è un figlio di Dio deve chiedersi, ma Signore, come posso crescere nell'amare così? Come posso crescere nel non vivere nel mio piccolo mondo di me e la mia famiglia? Come posso crescere nell'amare gli uni gli altri, i credenti, così, in modo che quelli di fuori conosceranno che siamo veramente discepoli di Gesù Cristo. O che possiamo crescere in questo. Questo è come essere luce. Allora, andando avanti nel brano, abbiamo visto più volte che Pietro era quello che si metteva avanti. Era quello che chiedeva quando gli altri non osavano chiedere. Questo è Pietro. E Gesù aveva appena detto, io vado via. Io vado via. Non aveva detto dove. Così nel versetto 36 Pietro gli chiede, dove vai? Dove vai? E io rilego 33 e poi salto a 36. Figliuoli, per poco tempo sono ancora con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. 36. Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai? Gesù gli rispose, là dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. I discepoli volevano capire, ma dove vai, Signore, hai detto che vai dove? Gesù aveva già detto, tante volte, sono venuto dal Padre e ritornerò al Padre. Ma erano lenti a capire. Avrebbero dovuto capire. Non hanno capito. E Gesù dice, dove vado, tu, parlando a Pietro, non puoi seguirmi ora. Ora. Ma mi seguirai dove vado più tardi. Quello che Gesù sta dicendo è che sta per lasciare la vita terrena, umanamente. Lui ha tenuto il suo corpo in cielo. Sarebbe morto e poi dopo risuscitato, poi tornato in cielo. Gesù stava lasciando gli apostoli qui per un tempo. Ma più tardi avrebbero seguito Gesù e tutti sono già con lui. Perciò non era il momento per loro di andare in cielo con Gesù. Avevano una missione sulla terra. Ma sarebbero andate a lui al giorno stabilito per ciascuno. E questa è la verità che noi dobbiamo tenere in mente. Dio, come ho detto, quando ci salva, ci lascia sulla terra. I ladroni sulla croce per qualche ora. Altri molto di più. Ma Dio decide. Dio decide. Al momento stabilito da Dio, porterà ognuno a sé. Giovanni 14, prossimo capitolo, Gesù spiegherà più di questo. Proprio all'inizio del capitolo, vedremo, Dio volendo. Ma quanto è importante che noi comprendiamo questo, non solo intellettualmente, ma che possiamo avere una viva speranza. Le prove passeranno. Le tue prove passeranno. Non li avrai più. Gesù ti porterà con sé in cielo per sempre, dove non ci saranno lacrime, né dolore, né fatica. Quanto è importante che comprendiamo, abbiamo una viva speranza, una speranza certa, sicura, meravigliosa. La vita cristiana è impossibile vivere bene se non teniamo in mente che qui finirà tutto. L'unico modo di vivere bene, di avere pace, di superare le prove, di amare e di ricordare, saremo con Cristo, lasceremo tutto qua. Ricordiamo questo. Questo capitolo conclude con un avvenimento molto triste, però che ci ricorda del nostro orgoglio. Abbiamo già visto in questo Evangelo, come anche negli altri, che gli apostoli avevano ancora tanto orgoglio. Abbiamo visto in un altro sermone che alla cena, questa cena, stavano discutendo fra di loro che cosa? Chi era il più grande? Che orgoglio! Ognuno voleva vedersi superiore agli altri, più bravo degli altri. Era per quello che Gesù ha lavato i loro piedi, mostrando loro che chi veramente vuole essere grande deve essere il servo di tutti. Pieno di orgoglio. Allora, qui nei versetti 37 e 38 vediamo l'orgoglio di Pietro, che è quello di tutti. Gesù aveva appena detto che i discepoli non potevano seguirlo a questo punto, aveva detto direttamente a Pietro. Gesù aveva parlato di dare la sua vita. Avrebbe già detto che sarebbe arrestato e ucciso. E credo che cominciavano a capire quello. Quindi è molto possibile che Pietro capiva. Gesù sta per essere arrestato e ucciso, come ci ha detto tante volte, dopo la trasfigurazione. E Pietro a questo punto risponde a Gesù in 37. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Sentite quell'orgoglio? Perché dice che non posso seguirti? Forse intendeva nella morte. Io darò la mia vita per te. Tu dici che devi essere ucciso? Allora io ti seguo. Io sono pronto a dare la mia vita per te. Allora, io voglio leggere di questo stesso discorso in Matteo, perché Matteo aggiunge dei dettagli che non sono qui in Giovanni. E leggo Matteo 26, da 31 a 35. Allora Gesù disse loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Allora Pietro, rispondendo, gli disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai tre volte. Pietro gli disse: anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Avete sentito l'orgoglio? Cos'è che vediamo qui? Purtroppo, troppo di noi stessi. Pietro aveva grande fede in se stesso. Si vedeva forte, si vedeva zelante, si vedeva incapace a cadere. Pietro era un neoconvertito. Non aveva ancora lo Spirito Santo. Non era ancora caduto gravemente, neanche una volta. Pietro, perché ricordate, diversamente da noi, aveva vissuto con Gesù, fisicamente con Gesù, per 3 anni. Non era da solo per affrontare prove. Era con Gesù. Non aveva affrontato prove grandi da solo. Era fisicamente con Gesù. Quindi non era mai caduto gravemente e non capiva quanto era capace a cadere. Quindi Pietro qui, dovuto alle circostanze, era un neoconvertito, si vede che nonostante l'avvertimento che stava per cadere, voi tutti vi scandalizzerete, sarete scandalizzati, cadrete, tutti, io no, io sono forte, io ti seguirò anche fino alla morte. Pietro non si rendeva conto delle sue capacità a cadere. Rileggo in Giovanni, leggo 37 e 38. Pietro gli disse, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Gesù gli rispose, darai la tua vita per me. In verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. E noi da Matteo sappiamo che anche dopo di quello, Pietro, no! Quanto è triste. Quanto dobbiamo capire che per conto nostro siamo mega capaci a cadere. Perché è così che ci aggrappiamo a Cristo. Quando non ho timore di cadere, cadrò. Così, 1 Corinzi 12, 10. Chi pensa di stare in piedi, attento che è vicino a cadere. Pietro non capiva quanto era capace a cadere, era caduto più di tutti gli altri 10, perché ha negato Gesù. Il suo orgoglio lo ha rovinato. Oh, che possiamo camminare umilmente. Così arriviamo alla fine del capitolo e della cena. Abbiamo visto e ricordiamo il cuore tenero che Gesù ha per noi. Grazie a Dio che questo è il cuore che ha. Abbiamo visto il comandamento di amare gli uni gli altri come Cristo ci ama. O che possiamo crescere in questo amore. Perché questo è come possiamo crescere come Chiesa. Perché quello sarà quello che gli altri vedranno, dice, conosceranno tutti che siete i miei discepoli se vi amate gli uni gli altri come Cristo ci ha amato. Il modo più potente di evangelizzare è di vivere un amore sacrificare gli uni per gli altri. Il mondo vedrà quello. Grazie a Dio possiamo essere luce, camminiamo in quella via aggrappandoci a Dio. Ricordiamo quanto il nostro orgoglio è una trappola per farci cadere. Beato l'uomo che è umile, perché si aggrappa a Cristo. E grazie a Dio che noi seguiremo Gesù. Non adesso, ma in seguito. Seguiremo Gesù. Arriveremo nella sua presenza. Questo farà Dio. Preghiamo. Padre nostro, santo e glorioso, tu hai fatto l'impossibile, hai glorificato il Figlio dell'uomo e hai glorificato te stesso mettendo insieme la santità e giustizia con l'amore e la misericordia. Quello che era impossibile mettere insieme, tu hai messo insieme, ponendo Gesù Cristo, tuo Figlio, al posto di peccatori come noi, in modo da poter togliere via il nostro peccato per amarci e usare la tua misericordia verso di noi. Tu hai glorificato Gesù, il Figlio dell'uomo. Adesso egli, ancora con il suo corpo glorificato, sta nella tua presenza con i segni della croce, glorificato, e tu sei glorificato in lui. Grazie per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, morto per i nostri peccati. Si è dato completamente per noi. Sacrificava sempre le sue preferenze, i suoi diritti, e anche i suoi bisogni per amarci. E ci comanda ad amare come Egli ci ama. Cresceci in questo, perché vogliamo essere luce in questo mondo di tenebre. Grazie per il cuore tenero che hai per noi in Gesù. Gesù usava quel termine, figlioli. Grazie che ci ami così. E grazie che abbiamo una viva speranza. Siamo di passaggio, siamo solo peregrini. Che gioia sapere che abbiamo una speranza sicura in Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.